dire che possiamo iniziare. Iniziamo facendo l'appello nominale. Segretario, prego.
Mauro Colombo. Presente. Davide Italia.
Presente.
Daniele Misani. Presente. Beatrice Greco. Presente. Stefano Stucchi. Presente. Gloria Ronchi. Gianni Mauri. Presente. Luca Villa. Presente. Lorenza Giovanna Poletto. Presente. Maurizio Mauro. Presente. Alessandro Garzaniga. Presente. Michela Pregadio. Presente. Alessandro Pirola. Maria Benvenuti, assessore esterno. Grazie.
Bene, grazie. Verificato il numero legale, possiamo iniziare il Consiglio Comunale di quest'oggi. Al primo punto all'ordine del giorno, abbiamo le comunicazioni del Sindaco. Sì, lascio la parola al Sindaco.
Grazie, buonasera a tutti. No, comunicazioni, cerco di essere breve, ho messo alcuni punti. Vabbè, abbiamo come ogni consiglio comunale un aggiornamento velocissimo sull'infrastruttura autostradale pedemontana. Ad oggi non ci sono novità, nel senso siamo ancora in attesa dell'espressione da parte del CIPES di autorizzazione a questo nuovo progetto della tratta di Breve. Quindi a livello nostro locale non abbiamo novità, cioè non ci sono novità su questo. Un'altra informativa che volevo dare al Consiglio Comunale riprende poi il Consiglio Comunale che abbiamo fatto a giugno, dove è stata fatta una variazione di bilancio e la presentazione perlomeno interlocutoria all'interno del Consiglio di un progetto riguardante la riqualificazione di via Pascoli, la via delle scuole all'interno del campus scolastico sportivo, una variazione di bilancio che era funzionale anche alla partecipazione ad un bando di Regione Lombardia, bando Strade Verdi, con la quale abbiamo chiesto una quota importante di risorse. Abbiamo candidato questo progetto che è stato poi definito nel corso della primavera, progetto già a livello definitivo, quindi chiedevano una progettazione, un livello di progettazione completo per aderire al bando. Di due settimane fa, prego Alessandro, ciao, buonasera. È di due settimane fa il decreto di Regione Lombardia che su 132, mi sembra, progetti presentati sono stati finanziati circa una trentina e il comune di Bellusco è stato finanziato, anzi aggiungendo anche il terzo posto in questa graduatoria dei progetti diciamo visionati e validati da Regione Lombardia, quindi ammesso e finanziato, quindi questa è una cosa che è in linea con la nostra richiesta, che ci dà modo quindi di poter completare la sistemazione di via Pascoli, la realizzazione, quindi la trasformazione dell'attuale via in una strada verde, come avevamo già in qualche modo anticipato nel consiglio di giugno, significa completare l'intervento già realizzato nella parte nord della via, quello prospiciente il centro sportivo, allargare la parte dell'incrocio tra la scuola dell'infanzia e la scuola media per realizzare una piazza, una strada scolastica a tutti gli effetti, con l'estensione della ZTL, quindi una riduzione, anzi una qualificazione della strada proprio per la sua vocazione ciclopedonale, e il completamento poi con tutta una parte di nuova superficie drenante, messa a dimora di nuovo verde, insomma un progetto che poi magari, anzi sicuramente in una commissione territorio potrà essere illustrato. Abbiamo l'impegno di approvare la progettazione esecutiva entro la fine di gennaio e l'inizio dei lavori a fine maggio, quindi verosimilmente il cronoprogramma prevederebbe quindi per la stagione estiva la realizzazione di queste opere, un importo di circa 680.000 euro, di cui 500.000 euro finanziati da Regione Lombardia. Terza comunicazione, semplicemente un'informativa riguarda l'aggiornamento riguardante i medici di medicina generale e più in generale i servizi di sanità territoriale a Bellusco. Sono circa 1.500 i pazienti del dottor Euro Mandelli che andrà in pensionamento a fine del mese di gennaio, quindi con l'anno in corso. Un termine di servizio a Bellusco già posticipato di qualche anno rispetto all'effettivo pensionamento, proprio in funzione di accompagnare anche l'evoluzione di questa importante presenza dei medici di base all'interno dei territori sempre carente. Ecco, quindi un'informativa da parte di ASST, titolata poi alla gestione del servizio, in modo definitivo sarà disponibile solo ai primi giorni di dicembre. Questo intendo un'eventuale sostituzione del medico o soluzioni alternative che ASST potrà prospettare, ecco, però verosimilmente molto più probabile che verrà attivato anche a Bellusco un AMT, ambulatorio di medicina temporanea, dove c'è la possibilità di incontrare il medico che facente funzioni del medico di famiglia, però all'interno di una logica differente. La conferma della sostituzione o dell'attivazione anche a Bellusco, perché poi è una regola, nella maggior parte dei paesi, anche noi a fianco, questo è già attivo da diversi anni, la sapremo ai primi fine di questo mese, primi di dicembre, e quindi sarà nostra cura informare anche attraverso i canali del Comune i cittadini, pazienti attuali del medico Mandelli. Dico questo perché in queste settimane, anche direttamente qua in Comune, che poi è l'interfaccia principale alla fine anche per servizi, per cose non direttamente di competenza dell'ente, l'eventuale attivazione dell'ambulatorio medico temporaneo coinciderà poi con l'apertura della casa di comunità e sarà all'interno della casa di comunità che ASST ci ha informalmente, però con tutte le rassicurazioni possibili dato, potrebbe avvenire già con l'inizio del mese di febbraio, quindi febbraio 2026. Quindi questa è l'informativa più a livello territoriale, ecco, per quello che è il nostro supporto e la collaborazione attiva che diamo a SST per fare in modo di garantire il tutto. Questo è tutto. Prego, Presidente.
Prego.
Sì, dimmi. Prego.
Una piccola precisazione, il dottor Mandelli appunto dal 31 dicembre andrà in pensione, l'AMT nell'eventualità sarà attivo da gennaio in una sede provvisoria appunto per i lievi e con l'apertura della casa di comunità e casa di comunità, perché non è che per un mese restano senza medico, era solo questo.
È una particolarità che poi se sarà così dovrà essere comunicarla nel modo dettagliato questa cosa, non entriamo noi in questi dettagli così perché poi magari non si vediamo un attimo quando ci daranno la comunicazione formale.
Consigliere Pregadio, prego.
Scusate, novità per l'apertura della biblioteca nel 2026, non mi ricordavo il mese, più o meno.
Primi mesi, non è ancora adesso, per quanto riguarda, sì, diamo anche queste altre informazioni riguardante il nuovo centro culturale biblioteca di Via Milano, i lavori sono formalmente si completeranno il 31-12 con la chiusura formale dei lavori per la rendicontazione da parte di Regione del contributo della rigenerazione urbana che ha sostenuto parte dell'investimento. Ecco, quindi la struttura è quasi ultimata, sono in fase di organizzazione tutto il lavoro degli arredi, quindi tutta la parte degli arredi interni che sono già stati ordinati, erano nel bilancio dell'anno scorso. Il bilancio di quest'anno, ecco, l'abbiamo messo nel bilancio di quest'anno, impegnati dall'ufficio già prima delle ferie estive, tra il mese di dicembre e i primi di gennaio dovrà essere installato tutta la parte dell'arredo e poi può essere aperta, sta un po' anche scegliere che tipo di momento organizzare per l'apertura, so che è abbastanza attesa dai cittadini che vedendola completa uno si incuriosisce e ha voglia anche di scoprirla all'interno. Si poteva pensare magari il mese di gennaio un po' triste, grigio. Aspettare magari il primo raggio di sole della primavera, se arriva magari a fine febbraio va già bene, o i primi di marzo, ecco. Va poi con l'assessore alla cultura, anche con la scuola, si voleva fare un qualcosa che potesse coinvolgere un po' la comunità tutta, pensata magari in quel periodo lì, ecco, comunque.
Okay. Grazie Sindaco per queste importanti informazioni su tre progetti che per il 2026 quindi sarà un anno impegnativo. E passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta del 30 settembre e quella anche dell'8 ottobre 2025. Chi vota a favore? Astenuti? Contrari? Scusate. Astenuti? Ok. Approvato, approvati i verbali. Passiamo quindi subito al terzo punto, che è liquidazione della partecipazione detenuta dal Comune di Bellusco nella Società Unica Servizi S.P.A. Relaziona l'assessore al bilancio, Stefano.
Sì, grazie. Presidente, è la conclusione di un percorso iniziato ormai 8 anni fa, nel settembre del 2017, quando con la deliberazione 46 il Consiglio Comunale di Bellusco aveva disposto l'alienazione della partecipazione detenuta in Unica Servizi per la quota dello 0,134% del capitale sociale della società, volontà confermata anche con successive delibere in tutti gli anni successivi, di 2018 fino al 2024, nella razionalizzazione delle partecipate, la delibera che si fa a fine anno. Per eseguire questa deliberazione si era dato avvio a delle procedure di evidenza pubblica per la cessione delle partecipazioni, ma tutte hanno dato esito negativo. L'11 aprile 2025, visto anche l'articolo 9 dello Statuto di Unica Servizi, che riconosce il diritto di ogni socio al recesso delle proprie quote, il Comune di Bellusco ha promosso ricorso ex articolo 696 bis davanti al Tribunale Ordinario di Brescia e Unica Servizi S.P.A. ha manifestato nel corso del procedimento la volontà di addivenire a un accordo di liquidazione proponendo l'acquisizione della quota comunale. Il 30 ottobre è pervenuto al Comune la proposta di accordo di liquidazione delle quote, così come stabilito dal Consiglio di gestione del 24 settembre e con parere del revisore della società dell'8 agosto. In pratica, la proposta prevede la liquidazione della partecipazione comunale, pari allo 0,13% del capitale sociale, sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2024, che era di 50.498.000 euro, per un importo con arrotondamento alle migliaia di 69.000 euro, più una somma forfettaria onnicomprensiva di 2.880, quindi un importo complessivo di 71.880, che è comunque maggiore del valore della partecipazione del Comune di Bellusco, che stando al 31/12/24 era di 69.384. Quindi, considerando che questa liquidazione ci permette di eliminare una partecipazione che non era strategica in quanto comunque già deliberata la sua razionalizzazione, semplifica l'assetto partecipativo dell'ente e ci permette di andare avanti col procedimento del giudizio, evitare i costi per i vari esperti che dovrebbero poi sostenere la causa, la proposta è quella di accettare questo accordo di liquidazione, in sostanza. Allegato alla delibera c'era anche la relazione del responsabile del settore finanziario e il parere del revisore, che esprime parere favorevole sull'accordo.
Ci sono domande o integrazioni?
Sì, no, giusto per Unica Servizi, una società partecipata pubblica che raggruppa prevalentemente comuni della provincia di Bergamo, dell'isola bergamasca, ma anche nella parte alta. Il Comune di Bellusco aveva l'adesione del Comune di Bellusco dei primi anni 2000 circa, quando a seguito della richiesta di alcuni servizi legati prevalentemente alla gestione del calore nelle scuole, per poter aderire lì dovevamo, la loro amministrazione prendette delle quote di questa società, che era la modalità con la quale si poteva poi affidare in house la gestione di parte dei servizi del calore, che sono rimasti per pochi anni. Dopodiché si sono fatte scelte diverse su quel determinato servizio, però è rimasta la partecipazione nella società dalla quale non abbiamo un'attinenza territoriale imminente e l'interesse per i servizi, che sono servizi che beneficiamo già da altre partecipate pubbliche o in altre soluzioni portate. Quindi questa dismissione delle quote di Bellusco è una cosa che ci portiamo avanti da tanto e per fortuna ce l'avete fatta adesso a riprendere le quote che c'era.
Grazie, se ci sono domande. Bene, andiamo in approvazione, quindi mettiamo in approvazione la liquidazione della partecipazione detenuta dal Comune di Bellusco nella Società Unica Servizi S.P.A. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Bene, approvata la delibera. Approviamo anche l'immediata eseguibilità. Esatto. Su. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata anche l'immediata eseguibilità. La parola per relazionare l'assessore, e comunque anche questo era passato in commissione, abbiamo già discusso in commissione bilancio. Prego, assessore Stucchi.
Sì, grazie. Variazione al bilancio che, come abbiamo ricordato anche in commissione bilancio la scorsa settimana, è l'ultima variazione possibile per l'esercizio 2025, una variazione che vale più di 1.400.000 euro, ma andando a vedere le voci principali della variazione abbiamo visto che quelle significative e che sono, diciamo, caratterizzanti questa variazione riguardano principalmente 3-4 voci. Sicuramente la più significativa è quella che prevede il trasferimento dei residui attivi riferiti alla gestione associata del servizio di polizia locale che era in capo all'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago e relativo fondo crediti di dubbio e difficilizzazione. È uno degli ultimi passaggi che segnano il percorso di liquidazione dell'Unione. Era rimasto appunto nell'avanzo dell'Unione il fondo crediti legato alle sanzioni al codice della strada per un valore di 803.715,35 euro, e con la determina il liquidatore, determina 6 del 2025, il liquidatore l'ha trasferito al Comune di Bellusco in quanto capofila dell'attuale convenzione del servizio di polizia locale. Abbiamo visto poi che nella variazione questo in realtà è un gioco somma zero, perché abbiamo l'entrata, non è l'entrata ma diciamo è il trasferimento dei residui attivi degli 803.715 euro, la previsione in uscita ai quattro comuni, quindi Mezzago per 119.438 euro, Cavenago di Brianza 209.578 euro, Ornago 169.331 euro e anche Bellusco 305.366. Nell'atto del liquidatore è spiegato come si è costruiti questi valori e l'avevamo anche ricostruito in commissione. La voce di uscita del Comune di Bellusco serve perché c'è poi, diciamo, una nuova entrata al Comune di Bellusco di 305.000 che va a finanziare il fondo crediti per la quota di Bellusco. L'altra voce importante della variazione è legata alla liquidazione della partecipazione di Unica Servizi, quindi il riconoscimento in entrata di quanto previsto dall'accordo di liquidazione. E abbiamo poi l'applicazione dell'avanzo vincolato di 2.200 euro per spese correnti non ricorrenti che derivano dai fondi PNRR della PIA Digitale, che erano appunto in avanzo vincolato e sono stati applicati per aggiornare il sito della Polizia Locale Brianza Est, adeguandolo alla normativa vigente. È stato poi applicato anche l'avanzo accantonato di 30.000 euro. Era accantonato per i rinnovi contrattuali che saranno utilizzati per pagare gli arretrati dovuti ai dipendenti a seguito del contratto del CCN, il comparto funzioni locali, la cui ipotesi è stata sottoscritta in data 3 novembre. Quindi era pochi giorni prima la chiusura della variazione, quindi abbiamo preferito applicare l'avanzo vincolato in modo da essere eventualmente pronti a riconoscere quanto verrà siglato. Le altre voci della variazione sono quelle invece tipiche del fine anno, quindi abbiamo un leggero aumento di spesa per quanto riguarda tutte le voci delle utenze, in base anche a una stima di questi ultimi due mesi che mancano alla fine dell'anno, e un nuovo cambio dei componenti perequative tari. Avevamo visto già nella variazione precedente, la Corte dei Conti ha modificato la normativa, ma anche qui c'è una minor spesa di 24.000 componenti perequative tari al capitolo 12.370 e una maggior spesa sempre di 24.000 su un nuovo capitolo Tari UR3 che andrà poi nell'avanzo previsto che verrà applicato già nel bilancio di previsione 2026. Le altre voci le abbiamo viste velocemente in commissione, però sono davvero più tradizionali di una variazione, quindi queste erano quelle più significative, quindi se non ci sono domande.
Domande? Beh, abbiamo già ampiamente visionato in commissione bilancio, quindi va bene, se non ci sono domande procediamo con l'approvazione della variazione di bilancio per il triennio 2025-2027 ai sensi dell'articolo 175 del 18 agosto 2000. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvato anche l'immediata eseguibilità, approviamo anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata anche l'immediata eseguibilità. Bene, adesso abbiamo al prossimo punto, riguarda l'affidamento dei servizi a domanda di natura strumentale erogabili da Cubi. Quindi qui ci introduce il punto l'assessore Beatrice Greco, grazie.
Sì, allora si tratta appunto l'affidamento in house a Cubi dei servizi a domanda. Cubi, l'abbiamo visto l'altra volta, è un'azienda speciale consortile che si occupa dei servizi bibliotecari, che già fornisce dei servizi alla nostra biblioteca. Questo di fatto è il contratto di eventuale affido in house di alcuni servizi per il triennio 25-28. Si tratta in realtà di un contratto tra virgolette preliminare, nel senso che noi con questa delibera non approviamo di dare in affido già i servizi, ma semplicemente la possibilità che nel caso in cui ci servano dei servizi strumentali per Cubi, per la biblioteca, che possono essere soprattutto servizi legati alla comunicazione e al supporto IT, quindi al supporto tecnologico, insomma collegato a Wi-Fi e altre questioni collegate a internet, in quel caso se dovessero servirci con questa delibera, diciamo che chiederemo a Cubi di poter erogare questi servizi. Quindi è una delibera preventiva, essenzialmente essendo noi già seguiti da Cubi diamo a loro la possibilità eventualmente con questa delibera di dare a loro in affido alcuni di questi servizi. I vantaggi sono, affidandoli a Cubi, in termini sia di economicità del servizio che di celerità, avendo un canale diretto con Cubi e chiedendo noi un supporto su qualsiasi di tematiche collegate appunto all'IT o alla comunicazione, avremo una risposta più celere e un costo minore rispetto a chiedere il servizio sul mercato essenzialmente.
Grazie. Ci sono domande, chiarimenti a riguardo?
Sì. Consigliere Carzaniga, in merito all'intervento avevo solo giusto una curiosità, volevo sapere se alla tipologia di affidamento ai servizi IT e del servizio comunicazione si parliamo di affidamento diretto e affidamento indiretto, cioè parliamo di interventi da 0 a 150.000 o potenzialmente superiori anche a questa cifra.
Parliamo di interventi insomma, che spesso possono essere dei servizi a domanda che si concludono all'interno di un intervento singolo essenzialmente, quindi con costi più bassi. Potrebbe essere tra i servizi insomma, che ci sono all'interno di questo contratto, ci sono ad esempio la prenotazione dei posti online, la prenotazione dei posti studio. Prenotazione dei posti studio online o il supporto per le impostazioni del wifi, servizi di questo tipo, quindi che hanno un costo minore.
Se posso, Beatrice, Cubi è la consortile, nel senso è una società, è un'azienda speciale, fondamentalmente consortile, a cui il comune di Bellusco aderisce, e noi aderiamo con una serie di servizi già in essere, per la quale è già consolidata l'adesione, quindi, che sono il prestito librario, tutto il discorso di assistenza, di promozione anche culturale, eccetera. Questi sono dei servizi aggiuntivi che Cubi, quindi questo è il consorzio che gestisce tutte le biblioteche, sta aggiungendo, e se non erro che finora non erano ancora formalmente inserite nell'adesione originale all'interno della nostra partecipazione, quindi in house. Quindi noi affidiamo questi servizi, eventualmente, potenzialmente questi servizi, se il comune dovesse richiederli, li può chiedere direttamente alla nostra partecipata, che poi fondamentalmente è questa, dopo aver fatto verifiche di economicità, di vantaggio, eccetera, eccetera, però in quanto partecipata. Quindi è un'estensione dei servizi già in essere. Ecco. Poi nella fattispecie non c'è nella programmazione nulla a livello di comunicazione o di ulteriori richieste. Dovessero esserci, bisogna prima di tutto trovare i soldi. Poi ci sono.
Sì, una precisazione, sono dei servizi aggiuntivi che Cubi sta pian piano offrendo, sono nuovi, esatto, sono dei servizi nuovi che Cubi sta pian piano strutturando e dando la possibilità eventuale a chi voglia averne, di avere questi servizi.
Scusate se posso, approfitto, perché Cubi si caratterizza, che noi sappiamo che oltre alla zona del Vimercatese ha tutta la Martesana, quindi scende fino a Mera, quindi tanti dei servizi che Cubi sta promuovendo adesso sono principalmente rivolti a quei comuni molto più piccoli di noi, perché infatti che hanno bisogno di una serie di servizi aggiuntivi che per garantire proprio l'essenziale che in tante realtà medio-piccole mancano, tant'è che Cubi adesso sta facendo anche tutto un lavoro di servizio di personale, che adesso non vediamola come intermediazione di manodopera, però un servizio gestionale delle biblioteche, di supporto a dei comuni dove non hanno neanche il bibliotecario. Quindi tutti questi servizi aggiuntivi, noi non abbiamo sicuramente bisogno di servizi informatici, che abbiamo il nostro contratto già in essere, eccetera, eccetera. Però l'approvazione di questa delibera qua è una cosa che deve essere parallela in tutti i comuni, deve essere fatta da tutti come estensione della cosa, però fondamentalmente si rivolge a tutte le realtà piccoline.
No, altre domande? Possiamo procedere con l'approvazione dell'affidamento di questo schema di affidamento dei servizi a domanda di natura strumentale erogabili da Cubi, azienda speciale consortile. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Abbiamo provato quindi la delibera. Qui non c'è, non serve. Non so. Ok, grazie. Unico per le attività, il SUAP, per le attività produttive. Quindi andiamo ad approvare la nuova convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive con la Camera di Commercio Milano e Monza, Brianza, Lodi, c'è anche Lodi, dimentico, per il triennio 2026-2028. Ci relaziona l'assessore Misano.
Sì. Grazie Presidente, si tratta appunto dell'approvazione della nuova convenzione che attiveremo con la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi per il triennio 26-28, cioè 26-29, biennio 26-28. Triennio? Ah giusto, perché sono tre, giusto. I vantaggi di questa operazione, intanto la continuità, l'esperienza è già stata attiva nel triennio precedente, quindi 23-25, e il servizio si è dimostrato efficiente, efficace, per cui l'operazione è positiva e si intende rinnovarla. Sì, diciamo che la sinergia con la Camera di Commercio dimostra attivare favorire lo sviluppo economico, grazie alla semplificazione che le imprese possono, i servizi possono diciamo, attivare e beneficiare, anche grazie alla digitalizzazione, il portale utilizzato è quello Imprese in un giorno, che è dedicato appunto al SUAP, lo sportello per l'edilizia e al SUAP. I costi si sono dimostrati, si dimostrano vantaggiosi economicamente, si parla di costo annuo di 2031,84 euro. Per il comune Scuola di Libera si impegna ad aderire al servizio, si attiva la modulistica completamente digitale, i pagamenti attivi solo con PagoPA e questo è quanto. Il referente responsabile del settore gestione territorio. E poi ci sarà anche un adeguamento dei regolamenti rispetto alle linee guida operative del SUAP. Questo è quanto.
E si approvano anche le tabelle con le nuove tariffe, giusto? Sì.
Sì.
Con i risparmi anche, se non sbaglio. Quindi.
Sì, le tabelle dimostrano diciamo, che il numero è il costo annuo.
Un costo annuo.
Quindi si parla di questi 2031,84 euro. Annui.
Sì, consigliere Poletto, quindi è un'estensione sostanzialmente della
convenzione
attuale, un rinnovo esatto della convenzione attuale senza cambiamenti.
Assolutamente, sì, cambiano i costi, adeguamento appunto delle tariffe, perché ovviamente okay. È un rinnovo, però il servizio è esattamente lo stesso.
Perfetto, grazie.
Sì, servizio importante.
Va bene, sì. No, l'unica cosa è d'obbligo per i comuni avere uno sportello unico per attività produttive, quindi avere uno sportello unico con accesso online di presentazione telematica delle varie SCIA, delle varie comunicazioni di cessazione, di apertura, eccetera, per attività produttive, ed è impossibile che un singolo comune riesca a gestire uno sportello telematico singolarmente, quindi è prassi diffusa che si fanno in forma associata. Ci sono tanti comuni, per esempio tutti quelli della parte da Ornago verso la Martesana, che hanno lo sportello unico di Gorgonzola, per esempio, che è uno che fa tanto. Noi già dal triennio precedente, anzi ancora da prima, avevamo dall'Unione aderito a quello della Camera di Commercio, che è quello che sta prendendo per la maggior parte. Loro cosa fanno? Recepiscono le pratiche che arrivano, le controllano se sono complete, chiedono eventuali integrazioni, eccetera, eccetera, dopodiché confezionano il tutto e lo trasmettono al nostro ufficio SUAP. Ormai sono tutte attività che si aprono con una SCIA, quindi con una segnalazione certificata di inizio attività che ha valenza poi immediata, quindi tutta la parte autorizzativa non esiste più, ma perché è cambiata la norma da tanti anni, esiste però tutta la parte di controllo successivo che il nostro ufficio SUAP ha facoltà, dovere di espletare nelle forme e nelle modalità che il segretario ha detto nei suoi controlli a campione degli atti, in modo tale da garantire il tutto. Però questo sì, ecco, la novità di questa nuova cosa, i diritti di segreteria, quindi quello che si chiede all'utente, in questo caso l'attività produttiva che deve versare in fase di presentazione, sicuramente, ma già da diverso tempo erano parecchio aumentati, perché uno paga anche il servizio del servizio online dello sportello SUAP, però con questo nuovo triennio ci hanno abbassato queste quote, la quota che dobbiamo corrispondere per scia semplice, scia ordinaria, insomma tutte le varie cose, e di conseguenza anche nella determinazione delle tariffe per l'anno 2026, quindi non è oggetto di questa delibera di consiglio, ma quando approveremo poi le approvate la giunta, poi verranno presentate sì col bilancio di previsione le tariffe. Vabbè, comunque sono diminuite le tariffe dei diritti di segreteria di tutte le pratiche SUAP, in qualche modo proporzionalmente alla riduzione che è stata fatta a seguito dell'adesione del nuovo contratto, insomma del nuovo affidamento per i tre anni successivi.
Volevo dire solo questo, che il fatto anche di, questo per esperienza personale, il fatto anche di aderire alla Camera di Commercio con Impresa in un giorno permette anche di avere una standardizzazione rispetto a situazioni come quelle citate di comuni che si convenzionano, che trovano altre soluzioni, e che effettivamente è un valore aggiunto soprattutto per le imprese, perché hanno degli schemi e sono molto più aggiornati rispetto ad altre modalità, perché purtroppo anche qui si sconta il fatto che ti sposti di qualche chilometro e trovi delle situazioni complicatissime nella gestione di questi procedimenti, che oltretutto sono fondamentali anche per motivi di efficienza, di competitività e nei confronti delle aziende, e soprattutto di efficienza dell'apparato pubblico, perché ci si scontra effettivamente con, in molti casi, con disefficienze che poi comportano quindi dei problemi anche per chi deve gestire un'attività imprenditoriale, un'attività, diciamo così, e che ha con scadenze ben precise. Quindi è un aspetto importante che debba essere, diciamo così, quindi questo è un elemento positivo di questa convenzione. Quindi se non ci sono altre domande o chiarimenti, allora andiamo in approvazione.
Sì, Andrò, prego. Consigliere Carzaniga. Sì, anche secondo il nostro punto di vista, poi lavorando in un contesto di federazione mi ritrovo molto in questo supporto da parte dei professionisti, nel caso mio relativo alle imprese, però anche relativo alle pubbliche amministrazioni, dove c'è una lacuna sia dal punto di vista normativo, legislativo, sia dal punto di vista dell'opportunità commerciale, affidarsi a un professionista può essere sempre un posizionamento utile. La mia domanda, curiosità, è: quante imprese nel triennio 23-25 del territorio di Bellusco hanno aderito a questa convenzione, se c'è un numero anche approssimativo, e se i servizi offerti sono relativi solo al contesto SUAP, oppure l'adesione alla Camera di Commercio permette di aderire anche a possibilità di finanza agevolata o possibilità di servizi anche legislativi, banalmente di referenze normative. Un'impresa si trova un po' spesata nel contesto in cui opera, ha bisogno di assistenza normativa, la Camera di Commercio con delle persone dedicate offre questo servizio, o è solo relativo al SUAP in questo caso?
Allora, la convenzione viene tra il Comune e la Camera di Commercio, che aiuta il Comune alla gestione del servizio SUAP, quindi non sono le imprese che si convenzionano con la Camera di Commercio. La Camera di Commercio fa poi il suo lavoro ordinario a supporto delle imprese, che possono comunque comunicare o avvalersi della Camera di Commercio per consulenza. Però la convenzione in essere, nello specifico, è tra il Comune e la Camera di Commercio, che ci assiste nell'operazione di gestione del servizio SUAP, altrimenti sarebbe tutto a carico dell'ente.
Mi è chiaro, volevo solo capire se questa convenzione è relativa solo al servizio SUAP oppure anche altre tipologie di servizi, come ho detto. No, ma mi è chiarissimo il contesto con cui opera.
Grazie, consigliere. Ci sono altri chiarimenti o interventi?
Scusa, quando l'avevamo attivato i tempi avevamo fatto degli incontri che la Camera di Commercio aveva fatto qua, ma erano più funzionali alle attività produttive, di formativi per l'adesione ai sistemi, tutte queste cose qui, poi di assistenza come sportello qua, così no, non c'è. No, anche perché la Camera di Commercio fa le sue cose con i suoi canali e non lo chiede neanche i comuni, poi ci sono anche altre associazioni di categoria che fanno diverse cose, è sempre un po' difficoltoso anche.
Comunque effettivamente è così, cioè la Camera di Commercio dà poi, come dire, un supporto non consulenziale nel senso informativo, di accesso, eccetera, però se devi andare al SUAP di solito cosa fai? Fai la ricerca, vai sul sito del comune. SUAP, se non sbaglio, giusto, anche nel nostro abbiamo sul sito, è possibile accedere a linkare, no? C'è il link, è anche una richiesta della convenzione di avere questo accesso, diciamo così, a linkare, da lì poi parte tutto il percorso abbastanza guidato. Allora andiamo ad approvare la nuova convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico per le utilità produttive con la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi per il triennio 2026-2028. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Quindi la delibera è approvata. Approviamo anche l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Approvata anche l'immediata eseguibilità. Ecco, abbiamo adesso l'ultimo punto, l'ordine del giorno, che è l'approvazione di modifiche al regolamento comunale per gli interventi economici a favore di persone anziane e persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali. Ci relaziona l'assessore Maria Benvenuti. Prego.
Grazie Presidente. Sì, allora il regolamento di fatto è un nuovo regolamento, nel senso che le modifiche, l'occasione è stata presa da parte dei servizi sociali per rivederlo, renderlo più chiaro, trasparente, più facile fruizione. Quindi viene abrogato di fatto il regolamento precedente per una nuova adozione. Anche se poi nel concreto, come è stato visto ampiamente in commissione il 13 novembre, l'articolo che è stato soprattutto riscritto in modo anche sostanziale, l'articolo 7, nel quale vengono previste le documentazioni necessarie, perché appunto questo regolamento doveva recepire le nuove direttive rispetto agli ISEE. Per accedere alle strutture residenziali con un sostegno economico da parte del Comune, infatti viene definito che deve essere presentato l'ISE sociosanitario residenziale. Facendo un passo indietro, quindi il regolamento di per sé disciplina gli interventi di sostegno economico da parte del Comune, predisposti al fine di permettere l'inserimento e la permanenza in strutture residenziali di persone anziane, over 65 o con disabilità maggiorenni, quindi over 18, che necessitano di un ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento per intero della retta. All'interno del regolamento appunto vengono definiti quali sono i destinatari, che come ho detto sono gli anziani over 65 e i maggiorenni, le persone con disabilità maggiorenni, le tipologie di intervento che sostanzialmente sono a parte l'informazione da parte dei servizi sociali sulle strutture accreditate, gli interventi di supporto per la procedura di ricovero della persona, soprattutto per le persone sole o sotto tutela da parte dell'ente, e poi l'erogazione appunto del contributo parziale a copertura della retta di ricovero. Vengono definite le metodologie di intervento, quindi la richiesta va presentata annualmente al servizio sociale, che ha il compito di effettuare una valutazione in merito alle necessità del ricovero, quindi viene valutata la condizione di salute, la presenza di o l'assenza di familiari e la situazione economica appunto del ricoverato, quindi con la certificazione ISEE, prestazione sociosanitaria residenziale. E alla fine di questo procedimento viene quindi esteso un progetto da parte del servizio sociale che viene sottoscritto e condiviso con il richiedente o il suo tutore o familiare tutore. Il regolamento prevede l'intervento economico, che però nel suo valore e le fasce ISEE viene demandata alla Giunta la possibilità attraverso una deliberazione di Giunta comunale l'adeguamento negli anni successivi all'adozione del regolamento. Vengono anche definiti quei momenti intermedi in cui sostanzialmente c'è ad esempio una necessità di un ricovero urgente, non c'è una casa di ricovero a disposizione che abbia una retta compatibile con le rette definite dalla Giunta, in questo caso viene stabilito in che termini si può intervenire, per cui per i primi 6 mesi si copre anche una cifra maggiore e poi c'è una serie di... viene in qualche modo reso, è proprio in questo che dicevamo la revisione completa, reso più semplice e trasparente per il familiare capire come si può muovere, come si può anche proprio organizzare al fine della miglior cura del proprio caro. Dicevo prima che l'articolo 7, che è quello della documentazione necessaria, è quello che ha visto la revisione maggiore, perché appunto è quello che, in cui viene definito la presentazione dell'ISEE e quindi anche quel viene definito come ci si comporta in presenza di beni immobili che siano di proprietà esclusiva del ricoverato, quindi in caso di locazione o possibilità di vendita, e in quel caso come ci si comporta da un punto di vista di intervento da parte del Comune. La quota, poi ovviamente il regolamento prevede anche, definisce qual è la quota di contribuzione a carico del Comune, che è, viene calcolata sulla differenza tra retta della struttura di ricovero e il valore ISE del ricoverato. Tuttavia, e questa è un'altra delle leggi che viene recepita dal nuovo regolamento, che è la delibera di Regione Lombardia, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverato, quindi non più l'ISEE ma i redditi. E in qualche raro caso può succedere questa cosa, quindi è intervenuta Regione per definire questo ulteriore parametro. Ovviamente a questa i redditi netti del ricoverato vengono comunque decurtati di quella che è la quota dell'importo delle spese personali, perché nel regolamento viene definita anche dalla Giunta qual è la quota che deve essere lasciata, diciamo, a discrezione del ricoverato per le spese personali. Quindi nel calcolo di questa differenza tra spesa della retta della struttura e reddito viene decurtato anche della spesa delle spese personali per il ricoverato. Ovviamente il Comune non interviene se la differenza è uguale o superiore alla retta annuale. Ovviamente. Nell'allegato 1, che fa parte appunto del regolamento, vengono specificate le soglie d'accesso, le fasce ISEE e i valori economici che disciplinano l'intervento, valori che poi possono essere appunto variati periodicamente dalla Giunta Comunale. Io, se ci sono domande, ovviamente nella Commissione Regolamento è stato letto, rivisto e approvato.
Bene, grazie. Se ci sono domande o integrazioni, cioè richieste di chiarimenti, no? Quindi andiamo ad approvare le modifiche al regolamento comunale per gli interventi economici a favore di persone anziane e persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Quindi diamo per approvata la deliberazione. Non c'è nulla qui, no? Bene, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi termina qui il Consiglio Comunale. Grazie a tutti per la partecipazione, visto che... Grazie mille. Okay. Ringraziamo anche il brigadiere. Sì, il prossimo appuntamento del Consiglio è previsto per il 18 dicembre. Oggi è quella la data, diciamo così, che avevamo... individuato anche in capigruppo, nel caso di, no, spero proprio di no, che ci siano particolari, il segretario conferma il 18 dicembre, ok, quindi questa è la data che andremo ad... non oltre, non prima, certo, 18 dicembre. Sì, grazie anche alla presenza del brigadiere, grazie, arrivederci.